contro Radio Club presenta Che ci fate lì? Storie, fughe e meraviglie per viaggiatori intraprendenti. La domenica alle 10.35 con Jimmy Tranquillo.
Buongiorno, buona domenica, iniziamo la trasmissione di viaggi del Controradio Club, anche oggi un paio di ospiti che ci porteranno un po'. Il primo ospite non molto lontano, il secondo ospite invece molto lontano. Ringrazio innanzitutto il nostro ascoltatore che immediatamente è Stefano e mi manda il suo buongiorno. Il numero è 342-8104-111 se volete intervenire a questo programma. Fra un attimo avremo il primo ospite. Here we are, face to face.
Raccontiamo in questo programma dei viaggi, delle avventure, qualche volta lontane, lontanissime, avventure incredibili, però si possono avere delle avventure incredibili anche vicino, quasi sotto casa. E per questo il nostro primo ospite è Luca, che è Luca Alzetta, è il suo cognome, che li abbiamo seguiti, anzi gli abbiamo dato il supporto meteorologico passando all'AMA tutte le richieste durante il loro percorso di questa avventura e sono partiti da Firenze per andare a Cagliari in bicicletta. Buongiorno Luca.
Buongiorno a chi ci ascolta e grazie per l'invito.
Allora Luca, stavo, fra l'altro avete postato anche un video, la prima cosa che ho notato subito a pochi chilometri da Firenze con la bicicletta, che siete trovati in una giungla, sembrava l'Amazzonia, ci voleva un macete per aprirvi la strada, ma voi non ce l'avevate. Che cosa è successo? Innanzitutto, come avete deciso il percorso?
Allora, il viaggio chiaramente comincia dal momento in cui lo immagini, lo pensi e poi lo programmi. E devo subito ringraziare il mio compagno di pedalata Lorenzo, che determinante proprio per la tracciatura del percorso, e anche Giacomo, che purtroppo non è potuto essere con noi ma ci ha aiutato con una copertura aerea fantastica, poi magari ci racconterà. E si trovava, eravamo praticamente nella foresta di Malmantile, perché praticamente dietro l'angolo, e siccome comunque il motto è la traccia va sempre seguita,
cioè il percorso deciso va sempre seguito, non si deve cambiare il percorso, questa era la regola, era la regola del viaggio.
Assolutamente, questo è il nostro terzo viaggio, fra l'altro l'abbiamo sempre seguita nel bene e nel male, essenzialmente il male fra virgolette, perché alla fine è sempre cose divertenti.
Certo.
E quindi ci siamo infilati in questo canneto che è stato poi anche così una primo approccio.
Radio.
Something for your mind.
That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serves its own needs. Dummy, serve your own needs, beat it up an ox, beat grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down high. Fire in a fire, representing seven games in a government for hire. The fury's breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, Tether, Croft. Look at that, no plane, fine, then. Uh-oh, overflow, population, common food. But it'll do, save yourself, serve yourself. World, serve its own needs, listen to your heart. Leave dummy with the rapture and the rabbit in the right. Right, you patriotic, patriotic, slam, fight, bright light. Feel it, pretty sight.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Cotton, foreign tower, slice and burn, return. Listen to yourself, churn. Locking in, uniform and book, burning blood, letting every motive escalate. Automotive, centerate. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush, uh-oh. This means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. It's the end of the world.
know it. It's the end of the world as we know it.
Ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Is the motivation hanging up the whole damn nation? Looks like we always end up in a rut, trying to make it real. But compared to what? Slaughterhouse is killing hogs, twisted children are killing frogs, poor dumb rednecks rolling logs, tired old ladies are kissing dogs, and I hate that human love, that stinking mud, trying to make it real.
but compared to what? Said the president, he's got his war. Folks don't know just what it's for. No one gives us rhyme or reason. If you have one doubt, they call it treason. I said we're chicken feathers, all without one gut. But compared to what? Go to church on Sunday, sleep and not trying to duck the wrath of God. Preachers filling us with pride, telling what he thinks is right. But he must be some kind of stupid nut.
Ho pigiato qualcosa di sbagliato. Mi senti Luca?
Sì, forte e chiaro.
Ah, ecco, allora, scusate. Allora dicevo, due scuole di pensiero diverso, il tuo socio era minimalista, invece tu ti sei caricato di roba.
Essenzialmente sì, esatto, questo è il riassunto. Col tempo chiaramente si tende a scremare un po' di oggettistica.
Senti, l'ultima domanda, che sì. Voi l'avete fatto con pernottamenti comodi, anche vista l'età, giustamente.
Certo.
Questa è la filosofia anche mia e di quelli più o meno dei viaggiatori di Controradio. Un tempo potevamo fare l'autostop e dormire in saccappello nei giardini delle ville, ora non si può più fare. Ma sarebbe possibile, per chi è più giovane, adottare la tecnica proprio di dormire dove capita, senza pianificare lo stop notturno e fermarsi e campeggiare, campeggio libero? Ormai il territorio è così antropizzato che non è più possibile fare questo?
Allora, in realtà, secondo me, le uniche cose che vedo un po' di difficoltà, e infatti di cui abbiamo avuto anche un attimo di timore, era la fauna selvatica. Comunque si passa veramente in dei luoghi che non sono per niente antropizzati, quindi sono proprio relativamente, nel senso che poi sono molto curati allo stesso tempo, quindi c'è sempre è curato il territorio. E abbiamo avuto qualche volta paura incontrando dei 4-5 cani insieme e abbiamo aspettato prima di passare. E che, essendoci molti greggi, il cane pastore fa il suo mestiere, quindi non abbiamo neanche una foto, per esempio, di un gregge, perché non ci fermavamo neanche, si tirava, certo, dritto e via. Quindi non lo so.
E cinghiali ne avete incontrato?
Cinghiali effettivamente no. Una statua bellissima che somigliava al nostro porcellino, diciamo, fiorentino. Però no, ecco, a Scano di Montiferro eravamo. però niente.
Grazie Luca, grazie davvero. Allora aspetto un altro viaggio, come magari il prossimo anno,
assolutamente,
si rifà.
Assolutamente. Grazie mille.
Buona giornata.
Buona domenica a tutti.
Cosa ho dimenticato?
Ma se facciamo sempre lo stesso giro?
No, dicevo la mappa dei Nei. Non ho prenotato.
E che problema c'è? Apri l'app Generali e prenota, scegliendo il giorno e il centro di cura che ti è più comodo tra gli oltre 13.000 del network.
Scopri la nostra soluzione per prenderti cura della tua salute. Contatta un agente Generali. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e Comune di Prato presentano Seminare Idee Festival 6, 7, 8 giugno a Prato. 3 giorni di letture, conferenze, dialoghi e incontri con i grandi nomi della cultura, della scienza e dello spettacolo. Parola di questa prima edizione: coraggio. Aprono il festival Roberto Saviano e Sandro Veronesi. Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero. Programma su seminareideefestival.it con il patrocinio e il contributo di Regione Toscana, Gold Sponsor Extra, Sponsor Publiacqua e Coop.
Maggio Elettrico accende Firenze. Torna il format musicale di tempo reale dedicato alla scena contemporanea più innovativa. 2 giorni tra sperimentazione, suono ed elettronica con il compositore francese Pierre Jodlowski per la prima volta a Firenze e i giovani protagonisti della nuova scena elettroacustica. Mercoledì 4 e giovedì 5 giugno tra il Teatro del Maggio, Villa Strozzi e la Galleria Frittelli Arte Contemporanea. Tutte le info su temporeale.it.
Nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino torna Un Parco di Musica ed Altre Storie. Un'estate di musica, danza, letture, teatro, spettacoli per bambini, merende e tanto altro, da giugno a settembre. Promosso da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Info e programma completo unparcodimusica.it. Lunedì 2 giugno, una grande festa della Repubblica con la Filarmonica di Vergaio. Alle 11.30 intervento di Stefano Massini con Luca Roccia Baldini. Pranzo presso la locanda e nel pomeriggio letture e racconti itineranti nel parco a cura della Nottola di Minerva con Letizia Fuochi e Frank Cusumano e la compagnia Catalyst Teatro. Festival del cinema giapponese, seconda edizione. Alla compagnia dal 5 all'8 giugno una rassegna di film ad ingresso gratuito per raccontare i paesaggi inediti del Giappone. In programma il focus sul tema della bomba atomica a 80 anni da Hiroshima e Nagasaki, per non dimenticare e promuovere la cultura della pace. Iniziativa dell'Università per Stranieri di Siena in collaborazione con il Cinema La Compagnia. Info cinemalacompagnia.it.
Contro Radio.
Da sotto casa, praticamente, da questo viaggio in bicicletta da Firenze a Cagliari, andiamo lontanissimo. Sapete, il Contradio Club ha in programma un viaggio in Argentina, è possibile già registrarci, ci sono già persone che si sono registrate e naturalmente andando in Argentina io richiamo il mio caro amico Gianni Gronchi. Buongiorno Gianni.
Ciao Jimmy.
Che in Patagonia ci ha abitato 15 anni, ci hai abitato più o meno?
Sì, per 11 anni.
Per 11 anni, ecco, quando io me ne sono andato più o meno a Los Angeles, dopo aver fatto insieme i gloriosi anni 80, Gianni Gronchi era proprio con noi, faceva parte del servizio d'ordine del Tenax, ti ricordi Gianni, che tempi?
Certo.
E poi a un certo punto, alla fine degli anni 80, anni 90, se n'è andato lì. Quindi chi meglio di Gianni può descriverci un po' la Patagonia, ma soprattutto vorrei che tu mi parlassi di uno dei posti più belli della Patagonia, il famosissimo Perito Moreno. Ci sei stato, Gianni?
Sì, certo, ci sono stato. Allora, io vivevo nel nord della Patagonia, nella zona dei laghi, a Junín de los Andes, vicino a San Martín, più nota come località sciistica. Però ho fatto vari viaggi all'interno dell'Argentina. Pensa che, per esempio, un volo interno dentro un paese da Iguazú fino al Perito Moreno, al Calafato, dove c'è il piccolo aeroporto, sono 5 ore di volo.
Ecco, infatti,
senza mai uscire.
Infatti noi lo spezziamo, perché noi facciamo da Buenos Aires giù alla Baia, che in questo momento mi sfugge, di Valdez.
Alla penisola di Valdez.
Alla penisola di Valdez. E poi da lì
sono andato in macchina.
Poi da lì scendiamo a Ushuaia e poi saliamo a El Calafate e da lì visitiamo il Perito Moreno. Parlaci del Perito Moreno, perché è così particolare, che cosa hai sentito, allora, quando lo hai visto?
ha varie particolarità. La prima è che è bassissimo, perché è a 500 metri d'altezza. Chiaramente, essendo molto a sud, cioè la temperatura per sostenere un ghiacciaio c'è. Poi un'altra caratteristica è che il lago Argentino ha il suo estuario, cioè esce da sotto il ghiacciaio, quindi c'è una grotta, si forma una grotta dove scorre l'acqua di uscita dal lago, che il lago è enorme ovviamente, e ogni tanto, chiaramente essendo di ghiaccio, crolla. Quando nel preciso momento in cui io e mia moglie eravamo lì a fare il giretto con quella barca che si può noleggiare, e è crollata la grotta facendo degli spruzzi d'acqua enormi, un'onda.
Cioè, hai avuto paura?
No, paura no, perché eravamo a debita distanza.
Comunque
è arrivata anche l'ondettina. E l'abbiamo ripresa proprio mentre crollava la volta di questa piccola grotta, insomma.
Quindi, cioè, è veramente così particolare come dicono le guide turistiche.
Anche il colore dell'acqua del lago, che è di un azzurro molto intenso, perché noi pescatori si dice l'acqua di neve, di quel colore, non so, azzurro chiaro, e non è trasparentissima, perché chiaramente c'è tutto questo ghiaccio che si scioglie. Non credo neanche sia molto calda come acqua.
No, assolutamente non credo proprio. Senti, noi ci andiamo, che è estate, ci andiamo di dicembre, però siamo su un ghiacciaio, quindi bisogna vestirsi da neve?
Assolutamente da neve.
Da neve. Bisogna vestirsi da neve, quindi praticamente in estate lì ritroviamo il nostro inverno, almeno per...
Sì, per forza, prima di tutto perché sei veramente più basso, non so se hai visto il calafate, dov'è? Molto molto giù, abbastanza vicino a Ushuaia, e relativamente, che lì tutto è relativo perché le distanze sono talmente grandi che comunque sì, bisogna vestirsi da portarsi qualcosa almeno da
Gianni, pensa che noi per avere un quadro completo dell'Argentina abbiamo in programma ben 5 voli interni, parlando con un altro Gianni la volta scorsa, dice che insomma non è, si fa benissimo, perché sono voli di un paio d'ore, uno ogni 2 o 3 giorni, e le aerolinee argentine sono in orario, quindi non c'è niente di...
No, l'aerolinea argentina è abbastanza corretta come compagnia, poi chiaramente il disguido può sempre succedere, però noi non è che abbiamo avuto grossi problemi.
Fra l'altro il Perito Moreno è solo uno di questi ghiacciai. Senti un po' che cosa facciamo, Gianni. Vabbè, a parte l'escursione naturalmente sul Perito Moreno, eccetera eccetera, poi il giorno dopo si va con il catamarano sul lago Argentino, e praticamente si vedono questa catena, sono catene di ghiacciai che si affacciano, c'è l'Uppsala, l'Onelli, lo Spegazzini, quindi questo è il giorno dopo aver visto il Perito Moreno. Tu hai un po' girato quando eri da quelle parti, Gianni?
No, io sono, siccome avevo fatto anch'io varie tappe, io sono passato appunto da Iguazù al Perito Moreno, quindi da clima tropicale con le scimmie e con caldo incredibile siamo andati al Perito Moreno, dove ovviamente, essendoci ghiacci e cose, era piuttosto freddino. Poi c'è il Calafate, è un paesino praticamente formato da una strada con tutti i vari negozini, è un po' insomma una cosetta turistica, anche perché l'unica attrazione della zona per i non pescatori, perché ci sarebbe anche uno stupendo fiume.
Ecco, ricordiamo che tu eri in Patagonia inseguendo quella che era la tua passione, ma anche il tuo lavoro, perché quando eri qui a Firenze
della pesca alla mosca,
che perché tu eri un grosso fabbricatore di esche di pesca alla mosca.
Sì, sì, quando mi ero già piazzato bene in Argentina, gli ultimi due anni ho fatto come 20.000 mosche per vari negozi di San Martín de los Andes, che è, può sembrare, ma è un numero abbastanza importante, perché
sono fatte a mano una per una, cioè.
Per forza, non c'è un altro modo.
Senti, molto interessante questa storia, no? Tu mi ricordo quando a Firenze hai iniziato a fare questa cosa, però poi sei partito, sei andato in Argentina e hai installato il tuo business, che è la tua passione, sì. Lì. Come ti è venuta in mente tutta la storia? Ci sono state delle coincidenze?
Allora, io sì, qualche coincidenza c'è stata. E praticamente ero stato in Argentina, lì in Patagonia del Nord, 4-5 volte nei vari anni. Poi mi è successo delle cose nella vita, separazione, il negozio non andava molto bene, così, e ho detto: sai cosa, vendo tutto
e vado in Patagonia.
Ho comprato un terreno, ho disegnato una casa, l'ho fatta costruire, poi ne ho costruite altre due o tre, insomma ho fatto un po' di cose.
È più facile fare queste cose in Patagonia che non in Italia, immagino, anche a livello di permessi e tutte queste cose.
Praticamente, al di là del fatto che io sono andato nel comune e ho detto: chi è il capo dell'ufficio tecnico? Si è presentato un ometto, gli ho detto: senti, io devo costruire delle cose, mi fai i progetti, nel senso me li fai approvare. Ah, dice: non c'è problemi, te basta che mantieni le cubature che ti diamo, puoi costruire e poi ci porti i progetti.
Fantastico. Perché l'approvazione è praticamente immediata, basta che
sì, praticamente poi viene un controllo, che era lo stesso che mi aveva fatto i progetti, a dire: sì, va bene, perfetto, firma, a posto. Abbastanza facile,
che grande avventura. E da lì, gli abitanti della Patagonia hanno iniziato ad apprezzare, ma penso che avevi anche un pubblico internazionale, perché è rinomata la pesca alla mosca da quelle parti.
Sì, no, più che altro lì ci sono molti americani, nordamericani. Che vengono. Infatti io queste case avevo costruito, avevo degli affittuari e me ne affittavano per uno, due, tre mesi per volta, che erano americani. E oltre ai vari ex clienti, amici diventati, che sono venuti là da me, ma sarà venuto un centinaio di persone.
Mi proponevo sempre di venire, però non ce l'ho mai fatta, e quindi è una cosa di cui mi pento, però mi rifaccio ora. Hai visto, ti ho mandato il programma del viaggio, Gianni. Dici qualcosa, che ne pensi di questo, del programma che dobbiamo mandare?
È interessante, perché per esempio la penisola di Valdés, ci sono varie cose da vedere. È un posto, almeno quando ci sono capitato io, piuttosto caldo, pur essendo oceano, insomma. Comunque io trovai una situazione di molto caldo, anche perché anch'io credo di esserci andato verso dicembre, gennaio, o se no addirittura febbraio, che sarebbe il nostro agosto, insomma. E no, lì ti posso raccontare una curiosità.
Ben venga.
Siccome da Junín de los Andes a Puerto Madre, insomma, nella zona lì, sono circa 1300-1400 chilometri, e io ci sono andato in macchina.
E quindi hai attraversato praticamente tutta l'Argentina, anche se è stretta, è ancora abbastanza tanti chilometri.
Del Chubut, da Bariloche, sono andato ancora a sud. Ci sono varie parti desertiche, insomma, abbastanza bello, particolare. siamo arrivati a questo albergo, avevo prenotato, e quel tipo lì dell'albergo dice: ma che strada avete fatto? Gli ho detto: guarda, questa, Bariloche. No, dice, a tornare, fate quest'altra, è molto più breve. Va bene, abbiamo fatto questa strada, erano 750 chilometri di sterrato.
Era più breve, ma era sterrato.
Anche brutto, in dei punti anche brutto. Ci abbiamo messo 14 ore a tornare, siamo arrivati shakerati, perché veramente non potevamo più proprio.
Dai, sentiamoci un po' di musica, rimani là, ci racconti qualcos'altra cosa in chiusura, Gianni.
Ok, volentieri.
Bella musica, Gianni, eh? È il plan della mariposa, questo l'ha segnalato la nostra ascoltatrice, sono grandi, veramente, sto ascoltando sempre di più. C'è un messaggio vocale, sentiamo che dice il nostro ascoltatore. Aspetta un attimo, devo fermare il plan, eccolo qua.
Per il Perito Moreno non sta esattamente così, è la pressione dell'acqua, dell'agua a monte, perché il Perito Moreno blocca il lago, cioè lo taglia in due, quindi l'acqua a monte, la pressione dell'acqua a monte genera questo spaccatura, questa demolizione di un pezzo del ghiacciaio riversandosi nella parte a valle.
Sì, sì, è vero, praticamente blocca l'acqua, addirittura crea una diga, che era una diga naturale di ghiaccio che sale anche fino a 30 metri e poi da dietro spingendo si infila nelle fessure e crea quindi un'accelerazione del movimento stesso del ghiacciaio, che è quello appunto di lo fanno tutti i ghiacciai, però il Perito Moreno lo fa, si sposta di 2 metri al giorno, questo dicevano le guide. Grazie al nostro ascoltatore che anche dice anche tutti i ghiacciai che si affacciano sul lago argentino, lago Higgins, fanno parte dell'immenso Yellow Continental Sur. Vedi come sono informati i nostri ascoltatori, Gianni, sanno tutto. Allora vediamo un po', che altro ci può dire. Noi saremo praticamente, abbiamo 15 giorni, abbiamo 12 notti e abbiamo anche le notti da passare. Come si passano le notti in Patagonia, Gianni?
Ma bene, se il cielo è sereno consiglio di uscire e guardare il cielo, perché posso permettere di dirvi, non l'avete mai visto un cielo così. Ci sono nelle notti senza luna, si vede con la luce delle stelle, cioè si intravede chiaramente, non è che puoi leggere un libro, però c'è una luminosità data da questo cielo che è veramente fuori dal comune,
dall'ordinario, fuori dall'ordinario.
Anche perché è un altro cielo, il cielo che vediamo noi non è quello.
Vedremo la croce
del sud.
Vediamo la croce del sud. Fra l'altro abbiamo fatto il viaggio in Namibia, anche lì la sera cercavo la croce del sud. Effettivamente sono costellazioni aliene per chi conosce il cielo dell'emisfero nord, è difficile orientarsi, non si capisce niente perché sono costellazioni completamente diverse. Qualcuna, ce n'è qualcuna che si riesce a vedere, bassa sull'orizzonte.
Sì, per esempio, qui è la prima stella luminosa quando va giù il sole, che poi non è una stella, è Venere. Vabbè, lì sì, è Marte.
Ah sì, questo non l'avevo notato. Sì. Bene, grazie Gianni, grazie davvero. Allora ti faccio sapere come andrà il nostro viaggio quando saremo nella tua Patagonia.
Ok, grazie, un abbraccio Jimmy.
Buona giornata.
Ciao, ciao.
che bella era questa. El Riesgo, El Plan della Mariposa e la band, e vi consiglio di andare ad ascoltare perché veramente. Poi questo brano è il mio preferito al momento. Siamo arrivati alle 11:27, quindi mi fermo per quanto riguarda la trasmissione di Viaggio di Controradio. Vi ricordo che abbiamo parlato dell'Argentina perché c'è un viaggio del Controradio Club, Argentina Tango alla fine del mondo, dal 1 al 15 dicembre di quest'anno. Sono 15 giorni, 12 notti passate sul territorio argentino. Si va dalla capitale Buenos Aires, giù alla penisola di Valdez, ancora giù a Ushuaia, che è la terra del fuoco, per risalire, rimanendo sempre in Patagonia, a El Calafate, Perito Moreno, dove vedremo i ghiacciai, e poi addirittura ritorniamo su fermarci alle cascate di Iguazú, che una nostra ascoltatrice ci ricorda che è uno dei posti più belli del mondo. Tutto ciò trovate il programma su controradio.it, il nostro sito. Date un'occhiata al programma, è un viaggio importante per molti, è un viaggio della vita riuscire ad andare in questi posti. Voi date un'occhiata al programma, c'è ancora posto, però sapete com'è, c'è ancora un mese per prenotarsi, però qualche volta i nostri viaggi vanno anche sold out. È tutto per quanto riguarda i viaggi, ci rimanete sul Controradio perché fra un po' inizia la mia conduzione della domenica mattina, sarò con voi fino alle ore 13. Questa è naturalmente